Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Premier sionista, con l'Iran abbiamo una guerra fredda. L'UE rifiuta di riconoscere come organizzazione terroristica l'intero movimento di Hezbollah. G20, Merkel e Macron fuori con mascherine e dentro senza. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò anche oggi la programmazione di lunedì, il 1 novembre 2021. E cari amici, in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda sempre il summit G20. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi, che si occupa dell'attualità di oggi. Passiamo subito alle notizie. Il primo ministro sionista, utilizzando come al solito una retorica bellicosa nei confronti dell'Iran, ha detto che questo regime neutralizzerà le cosiddette minacce iraniane. Bennett ha poi affermato che l'entità sionista investe ingenti somme per prepararsi militarmente a fronteggiare le presunte tante minacce della regione, in particolare quella esposta dalle ambizioni nucleari dell'Iran. Con l'Iran abbiamo una guerra fredda, ha detto. L'Iran minaccia Israele da decenni. Opereremo contro di loro facendo ricorso a tutta la nostra energia, a tutta la nostra innovazione, tecnologia ed economia per essere un certo numero di passi avanti. Non è un segreto che l'Iran è ora al punto più avanzato della sua capacità di arricchire l'uranio. E Israele farà tutto il necessario per neutralizzare questa minaccia. C'è una potenza regionale chiamata Iran e c'è una potenza regionale chiamata Israele. Tutto questo mentre questo regime, possedendo centinaia delle testate nucleari, rappresenta la vera minaccia per la regione e Tel Aviv non ha neanche firmato il Trattato internazionale di non proliferazione nucleare. E l'UE si rifiuta di includere l'intero movimento di resistenza libanese Hezbollah nella loro lista di sospetti gruppi terroristici. Secondo l'agenzia iraniana YJC, citando il Jerusalem Post, in seguito alla denuncia lanciata da alcuni leader ebrei all'Unione Europea, con la quale hanno accusato l'UE di non avere un piano coerente per lottare la crescente ondata di antisemitismo nel continente verde, il portavoce della Commissione Europea, Peter Stano, parlando ai giornalisti, ha detto che al momento l'Europa non ha alcuna intenzione di rimuovere l'alta militare libanese di Hezbollah dall'elenco dei gruppi terroristici, sottolineando inoltre che non ci sono neanche alcuni piani per modificare questa lista. Qualsiasi decisione per modificare i nomi di questo elenco o estenderlo spetta agli stati membri dell'UE e dovrebbe essere discussa e decisa nelle riunioni coordinate, ha sottolineato e stanno aggiungendo che attualmente l'UE non ha alcun piano per riconoscere come un gruppo terroristico l'intero movimento di Hezbollah. Merkel e Macron si mettono la mascherina all'esterno e poi la tolgono all'interno della nuova Roma. Quella cosa della mascherina dimenticata ha suscitato forti reazioni sul social media. Merkel si mette la mascherina all'esterno e poi la toglie dentro la nuova, mentre noi siamo obbligati a portarla sempre all'interno, ha scritto un utente del Twitter. Poi ancora i medici e infermieri con la mascherina, i big senza, in modo che i servi della gleba siano ben distinguibili dai padroni. I politici sono senza mascherina da inizio pandemia per farsi riconoscere il labiale da persone con handicap uditivo, al chiuso, all'aperto, in tutto il mondo, da Angela Merkel che parla al Bundestag, a Putin, al Cremlino. È un uomo vestito da Joker, il personaggio dei film Batman, e ha aggredito con un coltello i passeggeri su una linea ferrovia di Tokyo domenica 31 ottobre, ferendo 17 persone mentre molti si dirigevano verso il centro della città per festeggiare Halloween. L'emittente televisiva, citato da Sicurezza Internazionale, ha riferito che una delle vittime, un sessantenne, è rimasto gravemente ferito dopo aver accoltellato i passeggeri. Il sospetto aggressore, un giovane di 24 anni, ha versato un liquido che sembrerebbe acido clorico sul mezzo e ha dato fuoco ai sedili delle carrozze. L'operatore della linea Keio ha avvisato il conduttore, che ha fermato il convoglio alla stazione di Kokuryo prima di sospendere i servizi in entrambe le direzioni. Pensavo fosse una trovata di Halloween, ha riferito un testimone, spiegando di aver visto le persone correre in preda al panico verso il suo vagone. Poi ha notato un uomo che camminava da questa parte agitando lentamente un lungo coltello, ha aggiunto, specificando che c'era del sangue sull'arma. L'aggressore è stato arrestato sul posto ed è indagato con l'accusa di tentato omicidio. Non è ancora chiaro il movente del suo gesto. Boicottaggi, sabotaggi, azioni illegali non fermano il Venezuela, che procede spedito verso il recupero totale della propria economia. Un passaggio essenziale è il recupero della piena operatività di PDF S.A., la compagnia petrolifera statale che porta un sostanzioso contributo al bilancio di Caracas. Rispetto allo scorso anno, la società pubblica venezuelana di petrolio e gas naturale, riferisce Orion Cotube, ha aumentato i suoi profitti di oltre 60%. Il livello di produzione ed esportazione di petrolio greggio di PDVSA si attestano a 625.959 barili al giorno. Queste cifre, insieme all'aumento dei prezzi del petrolio in tutto il mondo, hanno comportato un aumento del 62% per le entrate in valuta estera della compagnia illegalmente bloccata. I rapporti dell'industria petrolifera, riportato da Latinoamericano, stimano un totale di 5,5 miliardi di dollari di entrate per la compagnia fino ad oggi nel 2021, mentre nel 2020 la società ha incassato poco più di 3,3 miliardi. Il prezzo del greggio venezuelano ha raggiunto una media annua di 48,70 dollari al barile, ovvero un aumento del 74% rispetto al suo valore di settembre 2020. E il reddito percepito rappresenta meno del 25% di quello che PDVSA avrebbe ricevuto se avesse operato senza misure economiche coercitive e con pieno accesso al mercato internazionale. Il tasso annuo di inflazione dell'Eurozona si è attestato al 3,4% dal 3% di agosto, secondo i dati dell'Ufficio Statistico Eurostat. Questo è il livello più alto in 13 anni, lo riporta il Far Sul Mondo. I dati mostrano che l'inflazione annuale dell'Unione Europea è stata del 3,6% il mese di settembre rispetto al 3,2% di agosto. Un anno prima il tasso era dello 0,3%. I tassi annuali più bassi sono stati registrati a Malta, Portogallo e Grecia, affermato Eurostat. I tassi annuali più elevati sono stati registrati in Estonia, Lituania e Polonia. A settembre il maggior contributo al tasso annuo di inflazione dell'area dell'euro è venuto dall'ingegneria e energia, seguita dai servizi, dai beni industriali non energetici e dai prodotti alimentari, alcolici e tabacco, afferma il rapporto Eurostat. Emmanuel Macron ha accusato il primo ministro australiano Scott Morrison di avergli mentito su un contratto sottomarino abbandonato da 90 miliardi di dollari in una grave escalation di tensioni tra Parigi e Canberra. E la presidente francese ha lanciato l'accusa in commenti ai giornalisti australiani a margine del vertice G20 a Roma. Ha detto di avere un grande rispetto e amicizia per l'Australia e gli australiani, ma che il rispetto tra i paesi ha bisogno di reciprocità. Dico solo che quando rispettiamo devi essere onesto e devi agire secondo e coerentemente con quel valore, ha detto. Quando gli è stato chiesto se pensava che Morrison gli avesse mentito, non rivelando il dialogo segreto dell'Australia con l'Inghilterra e gli Stati Uniti sull'acquisizione di sottomarini nucleari, un dialogo che alla fine è diventato Ox Accordo, Macron è stato diretto nella sua risposta. Non credo, lo so, ha detto. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. G20. Cos'è stato deciso? Il G20 di Roma è ripreso anche ieri, domenica 31 ottobre, con nuove discussioni finalizzate a raggiungere un'intesa sul cambiamento climatico, tema centrale della seconda giornata di lavori nella bozza della dichiarazione finale del vertice, di cui hanno parlato fonti vicine ai negoziati. Compaiono gli obiettivi che i leader delle maggiori potenze mondiali si sono impegnati a realizzare nel prossimo futuro anche in tema di lotta al climate change. Secondo quanto si apprende dalle agenzie di stampa, i partecipanti al G20 avrebbero concluso le discussioni sul clima sottoscrivendo un accordo che include i seguenti punti: la conferma del tetto massimo di 1,5 gradi per il surriscaldamento globale, lo stanziamento di un fondo da 100 miliardi per il sostegno alla transizione ecologica nei paesi in via di sviluppo, all'obiettivo emissione zero entro intorno alla metà del secolo. Rispetto a questo ultimo impegno è stata respinta sia la richiesta cinese di indicare espressamente la data del 2060, sia quella avanzata dei paesi che insistono per una più rapida transizione energetica, di fissare la deadline per il compimento del processo di decarbonizzazione al 2050. Secondo quanto hanno spiegato alcune fonti vicine ai negoziati, il compromesso sarebbe stato raggiunto per venire incontro alla situazione di quegli stati che hanno ancora bisogno del carbone. Per favorire il cammino verso l'obiettivo delle emissioni zero, il G20 ha comunque previsto la fine dei finanziamenti statali e delle centrali a carbone e l'impegno verso nuovi interventi sul clima entro il decennio, in linea con una visione condivisa della lotta al cambiamento climatico. Questi e altri accordi, tra cui quello sui vaccini, sulla solidarietà ai paesi del sud, in particolare africani, e sulla Global Tax, sono apparsi nella bozza della dichiarazione finale del vertice. Draghi, introducendo la sessione dedicata al ruolo del settore privato nel contrastare il climate change, ha dichiarato: la lotta al clima è la sfida del nostro tempo. O agiremo ora e affrontiamo i costi della transizione, portando le nostre economie su un percorso più sostenibile, o rinviamo o rischiamo di pagare un prezzo più alto dopo, rischiando di fallire. Sicilia investita da un ciclone e soldi vanno nelle grandi opere inutili. Salve gentili ascoltatori, da Teheran siamo con voi nell'angolo di attualità di oggi. Vogliamo parlarvi del ciclone che ha colpito purtroppo la Sicilia. Si bada sempre all'effetto di un evento e mai alla causa. Ecco il caso della Sicilia investita da giorni da una tormenta d'acqua e si butta tutto in caciara con il cambiamento climatico, che è una delle cause di quello che stiamo vedendo in Sicilia. Ma allo stesso tempo niente è stato fatto per salvaguardare il territorio. I soldi sono destinati ad opere inutili, esempio classico la TAV Torino-Lione. I governi fanno solo appelli a restare in casa senza salvaguardare i territori stuprati dagli abusi per il profitto di pochi. Il PNRR sarà solo il pannicello caldo propagandato per grande investimento per la tutela dell'ambiente e del suolo. Anche nel caso del ciclone che si sta abbattendo sul territorio siciliano in queste ore e che proprio rischia di trasformarsi in uragano, si conosce bene la grammatica che c'è dietro. Non è accettabile parlare di emergenza o di cambiamento climatico senza parlare proprio delle priorità che governo e amministrazioni locali assegnano a questo tema. Negli ultimi tempi, sempre più spesso, viene nominato il PNRR, il Piano di Ripresa, secondo il quale sono previsti investimenti in vari ambiti centrali, dalla sanità alla scuola al consumo del suolo.
Il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il sito parstoday.com/it.
In merito a questo, Draghi invita a limitare i danni quando in realtà solo un'inversione di rotta nella produzione indiscriminata e nel consumo anche dei territori stessi potrebbe dare un po' di speranza. Lo stesso rapporto del 2021 dell'ISPRA, Agenzia Scientifica del Governo, scrive quanto segue il consumo del suolo, il degrado del territorio e la perdita delle funzioni dei ecosistemi italiani continuano a un ritmo non sostenibile e nell'ultimo anno quasi 2 metri quadrati ogni secondo di aree agricole e naturali sono state sostituite da nuovi cantieri, edifici, infrastrutture o anche altre coperture artificiali. Il fenomeno quindi non rallenta neanche nel 2020, nonostante i mesi di blocco di gran parte delle attività durante il lockdown con più di 50 chilometri quadrati, persi però anche a causa dell'assenza di interventi normativi efficienti in buona parte del paese o dell'attesa della loro attuazione e della definizione di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale. Le conseguenze sono anche economiche e i costi nascosti dovuti alla crescente impermeabilizzazione e artificializzazione del suolo degli ultimi 8 anni sono stimati in oltre 3 miliardi di euro l'anno, che potrebbero erodere in maniera significativa le risorse disponibili in tal senso. Si contano già i morti, ci si appella alla responsabilità individuale di stare al sicuro per non incorrere nell'allerta meteo, ma le avvisaglie dei disastri annunciati non vengono mai prese in considerazione. E questi fenomeni devastanti sono il risultato dell'abbandono dei territori a beneficio degli interessi di pochi. Ingenti somme di denaro pubblico vengono sperperate per allestire e difendere cantieri come quello di TAV. Per farne l'esempio più significativo in termini di anni e soldi spesi, ma allo stesso modus operandi si delinea da nord a sud, così come le esperienze di lotta dal basso che resistono a queste operazioni vergognose. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.